Magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo, che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che nella trasmissione di oggi riprendiamo ancora una volta il discorso relativo ai vari paragrafi della Spesalvi di Ratzinger. Bene, la trasmissione di oggi dunque verterà sul 13° paragrafo della Spesalvi di Ratzinger. Ed essenzialmente ruoterà attorno al tema: il cristiano dal delirio di onnipotenza individuale all'eversione sociale. Ed è esattamente il tema che Ratzinger tratta nel tredicesimo paragrafo. Si chiede Ratzinger: la speranza cristiana è individualista? Nel corso della storia i cristiani hanno cercato, afferma Ratzinger, di tradurre questo sapere che non sa in figure rappresentabili, sviluppando immagini del cielo che restano sempre lontano da ciò che, appunto, conosciamo solo negativamente mediante una non conoscenza. Tutti questi tentativi di raffigurazione della speranza hanno dato a molti nel corso dei secoli lo slancio di vivere in base alla fede e di abbandonare per questo anche i loro iparconta, le sostanze materiali per la loro esistenza. L'autore della lettera agli ebrei, nell'undicesimo capitolo, ha tracciato una specie di storia di coloro che vivono nella speranza e del loro essere in cammino, una storia che da Abele giunge fino all'epoca sua. Di questo tipo di speranza si è accesa nel tempo moderno una critica sempre più dura. Si tratterebbe di puro individualismo che avrebbe abbandonato il mondo alla sua miseria e si sarebbe rifugiato in una salvezza eterna soltanto privata. Henri de Lubac, nell'introduzione alla sua opera fondamentale Catholicisme, Aspects Sociaux du Dogme, ha raccolto alcune voci caratteristiche di questo genere di cui una merita di essere citata. Ho trovato la gioia? No, ho trovato la mia gioia. E ciò è una cosa terribilmente diversa. La gioia di Gesù può essere individuale, può appartenere ad una sola persona. Ed essa è salva e nella pace per ora e per sempre, ma lei sola. Questa solitudine nella gioia non la turba, al contrario, lei è appunto l'eletta, nella sua beatitudine attraversa le battaglie con una rosa in mano. E questo è ciò che ci racconta Ratzinger nel 13° paragrafo. Vediamo un po' di capire il senso e dove sta andando a parlare Ratzinger con queste sue affermazioni. Perché quando si legge Ratzinger in maniera superficiale, Ratzinger parte da tutta una serie di luoghi comuni, da tutta una serie di modi di dire o di modi di pensare assolutamente, chiamiamoli popolari, ma in realtà è non culturali, cioè che ignorano la realtà delle persone, che ignorano le persone stesse, che ignorano le relazioni che esistono fra le persone e il mondo in cui vivono, che ignorano i problemi delle persone, che ignorano le pulsioni delle persone, che ignorano il divenuto delle persone attraverso milioni e milioni di anni di trasformazioni. Per Ratzinger tutto questo non è mai esistito. Pertanto la sua visione è una visione statica, una visione assolutista, una visione che distrugge l'uomo nella sua capacità di aprirsi verso il futuro. E nelle banalità che usa Ratzinger c'è un odio feroce proprio nei confronti dell'uomo, proprio nei confronti del divenuto dell'uomo. Ora, dal punto di vista della patologia psichiatrica, questo tipo di odio che ha Ratzinger è proprio delle persone fallite, cioè delle persone vecchie che hanno visto la loro vita fuggire, di aver perso la loro esistenza, e come perdono loro la loro esistenza, così fanno di questa perdita o di questa sconfitta un modello che impongono alla società e chiedono alla società di aderirvi. L'esempio nel cristianesimo più eclatante di questo modo di essere e di questo modo di agire noi l'abbiamo appunto in Paolo di Tarso. Paolo di Tarso, che era sessualmente impotente, chiamava la sua impotenza un dono di Dio, un dono della castità. Castità che ricordo che nella tradizione di Roma antica Castus era colui che non mangiava il pane, era colui che si asteneva dal mangiare il pane e faceva parte della religione di Attis e Cibele. Guarda caso, Attis e Cibele che risorgono, Cibele triste per la morte di Attis, che dopo anche questa tristezza viene rubata dai cristiani e viene usata per la loro Madonna perché faceva tanto effetto. Pertanto Casto non era Paolo di Tarso, Paolo di Tarso era semplicemente sessualmente impotente e viveva questo odio feroce nei confronti di chi invece aveva una sessualità normale, proprio perché non ne comprendeva il valore, non ne comprendeva l'importanza e lui era separato in modo più assoluto da questo tipo di pulsioni. Pertanto Paolo di Tarso trattava questa sua impotenza sessuale come se fosse un dono di Dio contro il peccato. E questo modello, suo modello psicologico, questo suo modello emotivo, lo imponeva a tutti gli uomini, lo imponeva all'intera società. Lo stesso fa Ratzinger all'interno della sua pulsione di fallimento. Cioè, siccome io sono disperato, dice Ratzinger, deve essere una condizione normale per gli uomini di essere disperati. Allora, siccome tutti gli uomini sono disperati, il principio speranza io lo uso per portare fuori gli uomini dalla disperazione. Il problema vero è che lui ha lavorato per la disperazione degli uomini, cioè lui ha costruito la disperazione degli uomini e l'ha costruita proprio in funzione di imporre la speranza che egli gestisce in funzione del Dio padrone. Pertanto noi arriviamo a questo discorso fondamentale, cioè la necessità di Ratzinger di imporre questo modello psicologico del vecchio che sta per morire dopo aver sprecato la sua esistenza a modello sociale e giustificare con esso la speranza. Nel commento al 13° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger iniziamo ad affrontare il problema del cristiano nella società civile. Rendere collettiva la disperazione fu uno dei problemi centrali del cristianesimo. La patologia psichiatrica conserva se stessa soltanto se viene accettata come normalità caratteriale e metodo di relazione con il mondo e nella società. Finché la patologia psichiatrica introduce a comportamenti che ledono i rapporti sociali, viene individuata come difetto o come reato. Quando i cristiani si rifiutarono di rendere omaggio all'imperatore non cristiano, non lo fecero per questioni religiose, ma per mettere in pericolo la società civile. Giustificarono il loro atteggiamento eversivo con la loro patologia, pretendendo che l'imperatore rendesse omaggio a loro che rappresentavano la verità. In pratica non seppero distinguere, non vollero distinguere, proprio perché era una setta che si separava dalla società, ciò che era la loro religione da ciò che è la società civile. Ed è più o meno quello che sta succedendo oggi come oggi in Tibet. Non si riesce a capire, non si riesce a porre la differenza, la distinzione fra ciò che è la religione, il ruolo che ha una religione nella società e il ruolo invece che ha lo Stato che ha la società civile. I due ruoli si sovrappongono e alla fine la monarchia assoluta tende a soffocare ogni società, sia la monarchia assoluta di Ratzinger o la monarchia assoluta del Dalai Lama, che non è che cambia molto, insomma, la cosa. E la stessa cosa avvenne anche per Roma antica, cioè i cristiani in realtà stavano aggredendo le strutture sociali di Roma, le stavano saccheggiando e per saccheggiarle dovevano costruire questa separazione. Ora, i cristiani misero in atto parecchie attività eversive, parecchie distruzioni all'interno di Roma antica, la distruzione di Cirene è una di queste, e Naturalmente, cosa succedeva? Che loro combattendo Roma si rifiutavano anche di accettare lo Stato, di accettare la legge, per cui furono chiaramente perseguiti dalla legge, non tanto perché avevano un'altra religione, ma perché mettevano in atto azioni di eversione dell'ordine costituito, per cui c'erano le relative ritorsioni. Delirio di onnipotenza ed attività eversiva andavano di pari passo, finché l'attività eversiva impose il delirio di onnipotenza all'intera società civile. Nell'immaginario cristiano, ogni individuo era il destinatario della grazia sociale del suo Dio padrone, ma nella realtà le condizioni di schiavitù e di assoggettamento aumentarono. Non solo il delirio della città di Dio si rivelò essere un delirio patologico, ma la patologia chiuse ai cittadini ogni prospettiva futura, rinchiudendoli nella verità dogmatica che li rendeva schiavi nel corpo e nell'anima, distruggendone il cammino della loro vita. Per la prima volta l'umanità non era più composta di persone, ma di bestie sottomesse ad un Dio padrone che le poteva macellare a suo piacimento. Dice Ratzinger: nel corso della loro storia, i cristiani hanno cercato di tradurre questo sapere che non sa in figure rappresentabili, sviluppando immagini del cielo che restano sempre lontane da ciò che appunto conosciamo solo negativamente mediante una non conoscenza. Tutti questi tentativi di, dice Ratzinger, nel corso della loro storia, i cristiani hanno cercato di tradurre questo sapere che non sa in figure rappresentabili, sviluppando immagini del cielo che restano sempre lontane da ciò, sempre lontane da ciò che appunto conosciamo. Solo negativamente, mediante una non conoscenza, tutti questi tentativi di raffigurazione, allora, sono mediante la conoscenza. Tutti questi tentativi di raffigurazione della speranza hanno dato a molti nel corso dei secoli lo slancio di vivere in base alla fede e di abbondanza. Per questo anche i loro ipparconta, le sostanze materiali per la loro esistenza. Questo è ciò che dice Ratzinger. Scusate, ma sono un pochino fuori fase, adesso riprendo la fase. I cristiani hanno tentato di tradurre in sapere la loro manifestazione patologica di difesa dall'ansia. Se all'inizio aggregavano chiunque potesse essere disponibile immediatamente, aggredirono chi non viveva nell'angoscia al fine di costruire situazioni fisiche di distruzione sociale che permettesse loro di coltivare angoscia e disperazione. I principi della fine del mondo portati dai cristiani sollevavano le persone dal peso dell'ansia di affrontare un presente complesso, azzeravano ogni futuro e ogni impegno personale o sociale. Non si tratta di abbandonare le sostanze materiali, ma di abbandonare la responsabilità soggettiva attraverso la quale si vive nella società. Come avviene con i cristiani che sono sommersi dall'ansia quando devono affrontare la loro vita, dovendo giustificare le loro scelte, ma preferiscono nascondersi dietro la volontà del loro Dio, dietro il mistero con cui avvengono le manifestazioni della loro patologia da sottomissione. Così, anziché agire per semplificare le relazioni sociali, il cristiano le complica per garantirsi dominio e sottomissione delle persone, finendo per costringerle a desiderare la distruzione sociale, immaginando continuamente nuove regole e nuove utopie che li liberino dal presente ossessivo. Il fondamento dell'idea cristiana è ben descritto in un sunto di un libro di storia di qualche anno fa, che parla del fondamento dell'etica e della morale cristiana nei primi secoli. Dice questo libro: l'atteggiamento dei primi cristiani verso il mondo dipese in gran parte dalla convinzione che il tempo secolare si stava esaurendo, che l'Apocalisse era prossima e che essi dovevano sentirsi estranei nei confronti dei problemi civili e politici. Ma anche indipendentemente da questo tema di fondo, i cristiani rifiutarono il mondo perché ne condannavano i valori dominanti e gli opponevano altri valori di cui percepivano l'assoluta novità e incompatibilità con quelli pagani. Il libro in questione è L'Operazione Storica, un vecchio libro delle scuole superiori. Una feroce guerra contro la società civile e i suoi valori giuridici e una fratellanza all'interno della setta cristiana per rendere omogenea e in qualche modo gestire la banda. Questo modo di procedere viene modificato quando il cristianesimo ha il dominio dello Stato e mette in atto persecuzioni contro chiunque non si sottomette alla verità con la quale sancisce il suo dominio. A quel punto, mentre osserviamo che prima di diventare Stato, cioè prima di avere il controllo dello Stato, i cristiani fanno una grande opposizione al servizio di leva in nome del pacifismo, subito dopo che diventano religione di Stato, subito dopo che hanno delle funzioni all'interno dello Stato, dichiarano che quei cristiani che fanno il pacifismo sono dei codardi, sono dei vigliacchi, sono delle persone da condannare in qualunque modo. Per cui noi abbiamo un atteggiamento assolutamente diverso fra il prima di avere il dominio e dopo di avere il dominio. Pertanto non esiste un assolutismo nella veicolazione della verità, ma esiste un assolutismo della verità manifestata da parte dei cristiani che viene veicolata in maniera diversa in funzione degli interessi di chi ha il controllo del cristianesimo e degli obiettivi del cristianesimo. Pertanto la verità assoluta del cristianesimo non è relativa alla verità in se stessa, ma è relativa alle necessità... Cioè è un valore assoluto in se stesso, ma viene veicolato in maniera relativa a seconda delle necessità di chi ha il dominio della situazione sociale. E infatti nel frattempo il cristiano procede all'annientamento della società civile, distruggendo le strutture culturali e morali prima e trasformando poi l'economia in pura struttura di sopravvivenza sociale, in quanto per il cristiano non è importante il benessere sociale, ma il possesso delle persone che devono essere costrette a sottomettersi alla verità. Solo le condizioni economiche miserevoli consentono ai cristiani di ottenere questa condizione. Pertanto, l'abbandono delle sostanze materiali per Ratzinger rappresenta il momento del trionfo del cristianesimo sull'uomo, che affronta in maniera responsabile e consapevole la propria vita all'interno della società civile. Questo insistere sulle sostanze materiali, l'edonismo cristiano, rappresenta l'incitamento nei confronti delle persone ad abbandonare la responsabilità del proprio agire nella società, un incitamento che trova terreno fertile proprio nelle persone povere. La miseria sociale viene imposta mediante chi è povero, chi nella società ha problemi economici o sociali. Lo si istiga non a migliorare le proprie condizioni di vita, ma ad immiserire ulteriormente la società civile. È il senso dell'amore cristiano, la carità cristiana. Noi abbiamo un esempio di questo modo di fare del cristianesimo che è dato dalla relazione che c'è fra Gesù e il giovane ricco, no? Quando il giovane ricco va da Gesù e dice cosa deve fare per seguirlo, alla fin fine Gesù gli dice: butta via tutta la tua ricchezza, tanto sta per arrivare la fine del mondo, sta per arrivare l'Apocalisse, sta per arrivare, vengo io come Messia sulle nuvole, per cui butta via la tua ricchezza. Questa indicazione dottrinale di buttare via la propria ricchezza in realtà è una indicazione dottrinale di saccheggio della società civile, dove il giovane ricco in realtà non rappresenta la società col suo benessere, con i suoi sforzi di progresso, con i suoi sforzi di migliorare la società civile, con i suoi sforzi di distribuire la ricchezza fra i cittadini. Questo rappresenta il giovane ricco, e quando Gesù aggredisce il giovane ricco dicendogli che se vuoi seguirmi devi buttare via tutto, devi diventare miserabile, questo messaggio che manda Gesù è un messaggio che viene recepito da chi? Viene recepito facilmente dalle persone povere della società, cioè da quelle persone che non hanno la capacità di capire la relazione fra la ricchezza e la società civile, perché sono talmente povere che di questa relazione tutto sommato non gliene frega niente. Per cui capiscono la necessità del messaggio di Gesù di aggredire il ricco, cioè il ricco come nemico, non in quanto colui che agisce per saccheggiare la società, ma il ricco in quanto nemico, in quanto colui che è la società, e rapinando il ricco si può avere un po' meno malessere. Per cui, tutto sommato, ciò che Gesù induce nelle persone non è il fatto di abbandonare un edonismo stupido ed inutile, ma l'aggressione rispetto al benessere sociale per immiserire ulteriormente la società civile nella quale si vive. Questo è il messaggio di Gesù ed è questo messaggio che in realtà ha attraversato la storia e molti movimenti di liberazione, molti movimenti di emancipazione sono proprio partiti da questo. Ma non tanto perché Gesù insegnava questo, ma perché su questo insegnamento proiettavano la loro interpretazione, che chiaramente era un'interpretazione diversa ed opposta di quella che ne dava la Chiesa Cattolica, che invece si identificava con Gesù, colui che distrugge le ricchezze. Altri invece si identificavano con Gesù che aggrediva il ricco. Per cui chiaramente esistono due modi diversi di leggere le cose, ma questi due modi diversi sono legati ai bisogni delle singole persone. Sta di fatto che l'indicazione dottrinale data da Gesù era quello di aggredire la società civile, distruggere la società civile per costruire la miseria. Dice Ratzinger, l'autore della lettera agli ebrei, nell'undicesimo capitolo, ha tracciato una specie di storia di coloro che vivono nella speranza, e del loro essere in cammino una storia che da Abele giunge fino alla sua epoca. L'autore della lettera agli ebrei, nell'undicesimo capitolo, fa della farneticazione allucinatoria la consolazione della propria incapacità ad affrontare il mondo. L'autore giustifica la sua impotenza davanti e nella vita con le farneticazioni allucinatorie che mette una dietro l'altra in una sequenza ossessiva senza chiedersi la follia e l'irrealtà di quanto afferma. Tuttavia, in quella descrizione folle e irreale, riconosce come il Dio in cui confida sia un bugiardo, un vile, un inetto, un infingardo, la cui promessa è falsa e truffaldina. Dice, infatti, dopo aver elencato le farneticazioni dei patriarchi, è nella fede che morirono tutti questi, senza aver ottenuto le cose promesse. E nell'affermare l'assoluta malafede delle promesse del suo Dio, aggiunge che non solo il suo Dio non ha tenuto fede alle promesse, ma continua a ventilare le promesse per ingannare altre persone. Infatti, in Ebrei 11:13 dice, ma dopo averle vedute e salutate da lontano. È l'inganno, la truffa che Ratzinger rinnova per costringere le persone alla disperazione, per costringere le persone a rincorrere un'illusione che lui gestisce e che impedisce loro di affrontare con coraggio la loro esistenza. Come conclude la carrellata delle allucinazioni della lettera agli ebrei, capitolo undicesimo? Tuttavia, dice, nessuno di questi, nonostante la bella testimonianza resa alla loro fede, conseguì la promessa, poiché Dio previde che noi, per noi una sorte migliore, affinché essi non arrivassero alla perfezione senza di noi. Ebrei 11:39-40. Dunque, Dio li aveva ingannati, imbrogliati, truffati. La loro speranza era una presa in giro che serviva solo per sancire la loro disperazione. L'autore, il Paolo di Tarso, sa perfettamente che le persone sono state imbrogliate, ma egli rinnova la truffa a sua maggior gloria, come sta facendo Ratzinger, che consapevole di truffare e di ingannare le persone, giustifica la sua attività ingannatrice proprio spostando la promessa oltre il suo tempo. D'altronde il suo Dio, bugiardo e vigliacco, che si è appropriato della vita delle persone, è stato soddisfatto da persone imbelli, ma non ha risposto come avrebbe dovuto rispondere, né mai risponderà. È proprio il fatto che il Dio dei cristiani non esiste, Ratzinger può continuare impunemente a truffare ed ingannare le persone, spostando all'infinito la promessa del suo Dio criminale e distruggere la vita quotidiana degli esseri umani. Ed è la truffa il fine delle farneticazioni di Ratzinger. Un truffare le persone che è sempre stato riconosciuto, ma mai mandato a giudizio per aggressione della società civile. Dice Ratzinger, di questo tipo di speranza si è accesa nel tempo moderno una critica sempre più dura. Si tratterebbe di puro individualismo che avrebbe abbandonato il mondo alla sua miseria e si sarebbe rifugiato in una salvezza eterna soltanto privata. No, si tratta di truffa. Si tratta di gestione della patologia psichiatrica che, distruggendo il paziente, costruisce la gloria della Chiesa Cattolica, il suo potere, la sua attività di rapina nella società civile. Il mondo non vive nella miseria. La miseria è voluta e costruita dai cristiani della Chiesa Cattolica. Il cristiano fugge dalla società civile e si nasconde. È vero che oggi molti cristiani partecipano al futuro della società, ma vi partecipano come uomini civili, come persone che amano la Costituzione, non per il fatto di essere dei cristiani, non per il fatto di applicare ideologia cristiana o dogmi cristiani alla società civile. La loro parte umana ha rinnegato il cristianesimo, anche se in loro quel cristianesimo si è rintanato nei meandri del loro profondo ed emergerà mano a mano che la vecchiaia farà loro mancare le energie con le quali essere propositivi nella società civile. Non esiste salvezza nel cristianesimo. Nel cristianesimo esiste solo la disperazione, che viene acquietata nell'uomo che tradisce la sua società e il suo futuro. E infine, leggiamoci l'ultimo aspetto del 13° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Henri Lubach, nell'introduzione alla sua opera fondamentale Cattolicisme, aspetti sociaux du dogme, ha raccolto alcune voci caratteristiche di questo genere, di cui una merita di essere citata. Ho trovato la gioia, no, ho trovato la mia gioia, e ciò è una gioia terribilmente diversa, la gioia di Gesù. Può essere individuabile, può appartenere ad una sola persona, ed essa è salva e nella pace, per ora e per sempre, ma lei sola, quella solitudine e la gioia non la turba, al contrario, lei è appunto l'eletta nella sua beatitudine attraverso le battaglie, con una rosa in mano. Ma questa sensazione fondamentale è in realtà di ogni cristiano. Ogni cristiano non conosce il suo Gesù pazzo e cretino. Ogni cristiano conosce soltanto il suo Gesù con cui si identifica, il Gesù che egli proietta nella sua immaginazione. Un cristiano non ha cultura, non riesce a giustificare l'esistenza di un Dio padrone o l'esistenza di un Gesù. Ne ho provato sui forum, ne ho provato in giro a parlare e a discutere con i cristiani. Bene, non esiste nessuna giustificazione razionale, nessuna questione logica con cui si può affermare che esista un Dio, che esista una relazione fra Lui e Cristo Gesù, se non si va a prendere la patologia psichiatrica di quel bisogno di dipendenza che viene soddisfatto mediante la creazione di questa forma smentis, che viene proiettata poi sugli altri e sugli altri imposta. Quasi pochissimi, direi nessun cristiano, ma direi, diciamo pochissimi cristiani, conoscono in realtà le loro scritture sacre, i loro sacri Vangeli, e quando gli si rivela cosa c'è scritto e il significato di ciò che è scritto, ne prendono paura, fuggono, vorrebbero alzare i roghi rispetto a chi gli indica cosa c'è scritto nei loro Vangeli. Ed è di un'aberrazione, di una violenza che è veramente spaventosa, perché il cristiano non difende una figura razionale, un'idea, un modo di porsi nella società, ma difende la sua patologia, difende il senso stesso della sua dipendenza, il senso stesso della sua schiavitù all'interno di un'idea fondamentale che gestisce le sue idee, che gestisce il suo modo di vivere, il suo modo di rappresentarsi nella società, ed è il suo Dio padrone a cui loro continuamente rendono conto in un esame continuo di coscienza, che arriva al delirio di onnipotenza, dove il far male all'altro non è altro che il loro essere morti alla legge, il loro essere furbi alla legge, il loro ingannare la legge, mentre invece non è un loro affetto per la società, non è un vivere con gli altri, non è una percezione empatica che potrebbero avere nella società civile. C'è questa separazione dell'individuo dalla società degli uomini, dell'individuo dalla natura, per essere fissato, per essere immerso invece in questa relazione privilegiata fra sé e il proprio Dio, fra sé e il proprio Gesù, fra sé e le proprie idee a prioristiche che determinano qualsiasi atteggiamento davanti al mondo e che determinano anche la ferocia del singolo cristiano, dei cristiani come massa, nel difendere questa patologia che è l'unica ragione, l'unica cosa che gli resta nella vita, cioè la loro distruzione. E lo vediamo anche in Ratzinger, proprio in questo paragrafo. Sono aspetti della ribellione dell'uomo cattolico che tenta di separare l'orrore della sua disperazione dalle esigenze dell'uomo sociale che dentro di lui lo spingono ad agire. Così l'uomo cattolico è costretto, almeno in prima istanza, a separare la sua fede dal suo agire sociale, mettendo in atto una serie di adattamenti e di mediazioni. Mediazioni che vanno dal tentativo di imporre la sua fede bruciando vive quelle persone che non l'accettano, all'esigenza di rispettare l'altro nelle relazioni commerciali, repubbliche marinare, alla separazione della fede dal soddisfare le pulsioni sessuali, libertinismo, alla separazione della fede e società civile, illuminismo, alla separazione fede e lavoro, materialismo, liberalismo, eccetera. Alla fine lo spazio per la fede viene ridotto nella vita degli esseri umani, finendo per diventare una zavorra che impedisce il progresso economico, sociale e il benessere delle persone. La arretratezza dell'America Latina rispetto al Nord America è dovuta alla fede cattolica, che imponendosi sulle relazioni economiche ha impedito lo sviluppo sociale, quel sviluppo sociale che era coerente per la società moderna. Quando la speranza del cattolico consiste nell'avere bambini poveri da stuprare e violentare, necessariamente una società civile deve essere povera, costretta alla disperazione per costringerla alla fede in una promessa che non si realizza, perché la disperazione, sorretta dalla speranza della fede, si risolve soltanto dopo la morte del corpo fisico, dove l'oggetto della speranza viene annullata per l'individuo e rimandata per la propaganda criminale di Ratzinger oltre ogni tempo per poter continuare ad essere coltivata in ogni società, ogni oltre questo presente. E questo è il commento al 13° paragrafo dell'enciclica dei Spe Salvi. In questo 13° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger, Ratzinger sta uscendo da quella che è la visione soggettiva personale per proiettare la sua visione personale sull'intera società e costringere la società alla miseria, alla sottomissione, per imporre la sua speranza, per imporre il suo Dio padrone, per imporre la sua disperazione a modello della società civile. Col 13° capitolo cominciamo ad affrontare quelle che sono le questioni sociali che mano a mano vanno avanti. Ricordo che in internet ho caricato il commento a 36 capitoli di Ratzinger e sto lavorando in questo momento al 37° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Non ho previsioni di quando finirò il lavoro, perché il lavoro è in sé abbastanza complesso e naturalmente lo frammezzo fra altri lavori, però il lavoro dell'analisi dell'enciclica Spe Salvi sta andando avanti. In realtà c'è una cosa da dire, da riconoscere a Ratzinger: questo lavoro, questa enciclica che ha fatto, è un lavoro complessivo di aggressione strategica alla società civile, cioè non è semplicemente un'enciclica che parla di questioni religiose, ma che parla proprio di operazioni strategiche militari di distruzione della società nella quale noi viviamo. Se le persone non sono in grado di affrontare questo, non sono in grado di cogliere nella società tutte quelle azioni che vengono messe in atto dalla Chiesa Cattolica per distruggere la società civile, si ritroveranno a dover ricostruire una società civile partendo da situazioni molto drammatiche, perché inevitabilmente la Chiesa Cattolica sta portando le società civili alla distruzione. Naturalmente succede questo, che mentre nei secoli scorsi la Chiesa Cattolica aveva un certo ruolo, una certa funzione, oggi come oggi la funzione della Chiesa Cattolica è imbrigliata da altre forze, cioè esistono altre forze che sono in gioco, altre forze morali, altre forze sociali, altre forze etiche, altre forze civili, che chiaramente con le quali la Chiesa Cattolica deve fare i conti. La situazione spagnola, per esempio, è una situazione abbastanza emblematica delle difficoltà che trova la Chiesa Cattolica. Naturalmente, se in Spagna le cose vanno in un certo modo, in Italia le cose vanno in un altro modo e in Francia vanno in un altro modo ancora. Purtuttavia, il fatto stesso che ci siano più modi con cui stanno andando le cose significa che la Chiesa Cattolica si trova a dover affrontare condizioni diverse e dover discutere tutta una serie di cose che fino a qualche secolo fa erano indiscutibili. Pertanto, anche se leggendo la Spessavi si capisce quello che è la strategia generale di Ratzinger, la strategia generale della Chiesa Cattolica per devastare le società civili, e quando si commenta in base a questo, cioè in base a questo scritto, in base a questi intendimenti, naturalmente siamo anche coscienti che nella società esistono tutta una serie di forze e tutta una serie di opportunità che possono chiaramente anche parare quello che è l'aggressione della Chiesa Cattolica alla società in cui viviamo. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e che il commento all'enciclica della Spessavi lo trovate in internet con una semplicissima ricerca sui vari siti della Federazione Pagana e del Paganesimo Politeista. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci.